Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Minuti, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Prisma. Rieccoci qui in diretta fino alle 10 su Radio Popolare. In una puntata in cui partiremo dalla Turchia col fiato sospeso ancora per 2 settimane e chissà che settimane saranno. Non facili per l'opposizione che tenta il tutto per tutto, insomma. L'obiettivo di cacciare Erdogan è alla portata, evidentemente, e lui ha perso molti voti. E quindi naturalmente saranno decisive anche le alleanze che si faranno in questi 15 giorni. Il prossimo turno, quello decisivo, sarà il 28 di maggio. Parleremo anche della vicenda di Fabio Fazio con uno che lo conosce molto bene, perché Loris Mazzetti è uno storico capostruttura di Rai 3 ed è stato anche per molti anni il regista di Enzo Biagi, del Fatto di Enzo Biagi. Vi ricordate Il Fatto? Quello era su Rai 1, mi pare di ricordare, ma insomma erano proprio i tempi dell'editto bulgaro, quindi Loris Mazzetti, diciamo così, se ne intende di situazioni di questo tipo in cui arriva una certa maggioranza. E va bene, Fazio non è stato tecnicamente cacciato come era successo a Biagi, Santoro e Luttazzi, ma insomma l'aria che tira è un po' quella. La festa della mamma in carcere, con una consigliera comunale PD di Milano, Diana De Marchi, ieri ha visitato le carceri, le sezioni femminili delle carceri qui del nostro territorio, proprio in occasione appunto della festa della mamma. Parleremo di nuovo del tema delle mamme con bambini in cella. E poi 2 appuntamenti milanesi fra storia e memoria. Uno questa sera per la presentazione alla città di un memoriale che sarà costruito per ricordare le vittime delle stragi della strategia della tensione, e poi un ciclo di Fondazione Feltrinelli che si intitola La destra al centro, più che mai attuale, appunto 3 appuntamenti di cui vi parleremo con il direttore di Fondazione Feltrinelli, Massimiliano Tarantino. Lo scrutinio in Turchia è terminato, il presidente uscente Erdogan è in testa, sì, ma per la prima volta da quando è al potere ha mancato la vittoria al primo turno, quindi si va al ballottaggio, come dicevo. Il suo principale sfidante, Kemal Kılıçdaroğlu, ha superato di poco il 45%, altissima l'affluenza, 87%. Ah, tra l'altro invece è stata bassa quella qui in Italia per le comunali, i seggi in Italia chiudono alle 15, poi questo pomeriggio sul finale della puntata vi racconto anche un po' come seguire questo pomeriggio i risultati, ma noi ci colleghiamo con la Turchia, con Diyarbakir, con la nostra Serena Tarabini. Ciao Serena, buongiorno.
Buongiorno Lorenza e buongiorno a chi in ascolto.
Allora, Diyarbakir, capitale dell'area, della zona curda del paese, poi arriveremo anche, diciamo, allo specifico di come è stato accolto questo risultato e in quella zona e che cosa può succedere. E io nell'introduzione dicevo che saranno 2 settimane calde. Che cosa ci si aspetta in queste 2 settimane che portano al ballottaggio? Tu che cosa ti aspetti? Che cosa si teme anche? Perché sicuramente il clima sarà rovente.
Ma se, ti dirò, in un paese che è bollente in generale, devo dire che nell'esperienza di aver seguito un po' di tornata elettorale, questa è una di quelle che si è svolta nella maniera più tranquilla. Non sono mancati gli episodi di presunti brogli, di le tensioni ai seggi, che sono arrivate anche a delle vere e proprie aggressioni anche fisiche, oppure problemi posti alle varie tipologie di osservatori che sono stati dispiegati dalle forze di opposizione in particolare per vigilare sul voto, però ecco, diciamo, niente di nuovo, niente di eccezionale per la storia di questo paese, anzi è avvenuto con una frequenza, con un'entità anche minore rispetto al passato. Al momento non si percepisce tensione, una grande stanchezza, perché è stata una campagna elettorale da ambo le parti veramente forte, partecipata anche dalla popolazione di ambo gli schieramenti, e sicuramente prevale in questo momento appunto la stanchezza e anche sicuramente la delusione, di quella parte di paese che non appoggia Erdogan e che ci stava veramente credendo di poterlo sconfiggere già al primo turno. E quello che avverrà in queste due settimane è che allora è più chiaro per quanto riguarda la coalizione di Erdogan, in quanto si è visto quali sono diciamo gli aspetti vincenti della sua propaganda, quindi gli aspetti più relativi a un orientamento identitario, nazionalista e conservatore, sulla quale lui ha puntato e su cui ha ottenuto risposta, e quindi su quei tasti continuerà a battere nella sua propaganda. Meno chiaro è quello che farà l'opposizione, che del resto in questi momenti è abbastanza silenziosa, dopo aver per tutta la notte insomma gridato alla manipolazione dei dati, a non credere a quanto veniva emesso dalle agenzie governative. In questo momento probabilmente deve fare un po' i conti, analizzare la situazione e capire come impostare questa campagna elettorale di queste due settimane.
Dove i due candidati principali possono prendere serena i voti per andare a vincere?
Lo dicono i numeri innanzitutto, ovvero quel 5% che è stato preso da Sinan Oğan, che è un... era il terzo dei quattro candidati presidenziali alle presidenziali, che è una figura, espressione dell'elite intellettuale ultranazionalista e conservatrice della Turchia, un 5% che peserà ovviamente al secondo turno e che potrebbe partirsi fra i due schieramenti, perché sì, ovviamente Erdogan, ma anche all'interno della coalizione di opposizione ci sono delle aree conservatrici, però insomma non butta bene anche da questo punto di vista per l'opposizione, perché comunque i punti con cui Erdogan si presenta al ballottaggio in più sono appunto sul 5 punti percentuali o quasi, e insomma questo leader ultranazionalista ha già fatto capire che i suoi voti sono i voti appunto di quella componente lì, e che non darà indicazioni di voto verso una coalizione che non chiarisce i suoi rapporti con forze politiche filo-curde. Per dirlo chiaramente, sta già chiedendo che la coalizione di opposizione chiarisca, prenda le distanze dall'HDP, il partito filo-curdo, il cui leader Selahattin Demirtas è in carcere da sei anni, e quindi insomma vuole chiarezza rispetto a quei legami con le forze organizzate curde, le forze organizzate armate curde, che sono state anche lì una delle leve, dei tormentoni di Erdogan in questa campagna elettorale per mettere in cattiva luce l'opposizione.
Ecco, appunto, stavo proprio pensando, ancora una volta la questione curda è al centro della scena.
Sì, ancora una volta, e ancora una volta la Turchia si dimostra un paese che fa proprio fatica a liberarsi a sua volta di una necessità, di un'insicurezza che viene colmata solamente con un ripiegamento nazionale identitario, cioè un paese che nonostante sia stato fondato su una diversità di popoli e di etnie e che sia stato continuamente attraversato da correnti diverse, comunque la sua sicurezza si basa chiudendo i confini culturali e appunto assegnandogli un lucchetto politico, cioè è proprio un paese che fa fatica a fidarsi della propria diversità, a confidare nel fatto di essere di potersi ritenere eterogeneo, ma si richiude invece a modo di difesa nella propria identità.
Senti, lì dove sei tu, io ho visto dei video ieri sera, c'erano i caroselli, insomma, quando si è capito che Erdogan non avrebbe vinto al primo turno, festeggiamenti, insomma, si va al ballottaggio, c'è una speranza, invece adesso ci stai raccontando che per vincere l'opposizione dovrà prendere le distanze dalle forze curde.
È tutto, sì, dovrebbe fare così, almeno per quanto risulta fino ad adesso. Infatti è un momento molto difficile per l'opposizione, staremo a vedere cosa decideranno di fare. Dal mio punto di vista, quello che è successo ieri sera, da una parte appartiene un po' anche alle caratteristiche di questo popolo, no? Che nonostante tutto, nonostante il tanto dolore, le tante perdite, è un popolo che guarda sempre in avanti, è un popolo come dire, non dico ottimista, però pieno di energia, e quindi quel minimo risultato che si stava delineando ieri è stato sufficiente per insomma incoraggiarsi a vicenda e sperare per le prossime due settimane.
Bene, allora Serena, grazie per essere stata con noi, buon viaggio di rientro e ci sentiremo poi nel giornale radio delle 12:30. Ciao, buon viaggio.
Grazie a voi, buona giornata.
Serena Tarabini in diretta da Diyarbakir nel Kurdistan turco, e vi propongo anche un commento a questi risultati che la nostra Viviana Stazzi ieri sera ha chiesto a Valeria Giannotta, è stata ospite anche ultimamente a Prisma, è la direttrice scientifica dell'Osservatorio Turchia del CESPI. Sentiamo che cosa ci ha detto.
Dipende anche se il terzo candidato, perché in questo momento ci sono tre candidati, farà endorsement per qualcuno dei due in gara. Perché comunque Sinan Oğan, che è il candidato presidenziale dell'alleanza cosiddetta ancestrale, arriva dalle fila più nazionaliste. Quindi bisognerà vedere se i voti che lui ad oggi sta prendendo, che sorprendentemente superano il 5%, come verranno distribuiti. Quindi se confluiranno verso l'alleanza del popolo, che si abbarbica su istanze più nazionaliste, oppure sul filone più kemalista di Kemal Kılıçdaroğlu. Questa è una variante. Poi rimangono sul tavolo esattamente le questioni che c'erano fino ad oggi, quindi la questione dell'economia e la questione appunto dei rifugiati, la questione curda. Quelle questioni rimangono. Ovviamente in Turchia conta anche molto la propaganda e quindi la retorica elettorale. Dobbiamo dire che Erdogan al momento ha mostrato di essere ancora forte, no? Molti lo davano per indebolito, anche perché la coalizione che lui sta portando avanti è composta da un numero inferiore di partiti rispetto alla coalizione rappresentata da Kemal Kılıçdaroğlu. È composta da 6, ma soprattutto un codone di partiti che gravitano nelle sfere di sinistra, che hanno dichiarato di supportare dichiaratamente Kemal Kılıçdaroğlu, optando in passato per non candidare nessuno. Bisogna vedere appunto, bisognerà anche capire a questo punto, perché non è chiaro come si stanno attestando le grandi città, Istanbul e Ankara soprattutto, no? In Turchia c'è questo detto: chi conquista Istanbul poi conquista la Turchia, ed Istanbul è un po' la cartina tornasole, perché c'è la maggioranza della popolazione curda vive a Istanbul, e quindi quello determina anche il voto curdo. C'è anche da considerare poi l'ancora più esiguo numero di rifugiati siriani a cui è stato dato la cittadinanza in Turchia, che sono attorno a 200.000, che sono allocati tra Istanbul ed Ankara. Insomma, ci sono delle variabili non indifferente. Poi in Turchia in due settimane veramente tutto è possibile, come non ci si aspettava il ritiro di Muharrem İnce fino a qualche giorno fa. Insomma, davvero i giochi sono ancora aperti.
Lei prima parlava comunque di un indebolimento vero o presunto di Erdogan, anche in base, a prescindere dall'esito definitivo poi di questa tornata elettorale, però anche in riferimento alle passate elezioni. Allora le domando dove e su quale tipo di elettorato magari ha perso voti Erdogan in questo caso?
Sicuramente giovani. I giovani sono come dire, il gruppo più disilluso della gestione di Erdogan, soprattutto quei giovani che si sono aperti a esperienze all'estero come lo studio dei progetti Erasmus. Infatti ci sono state delle lunghe file ad ogni seggio oggi in Turchia, dove insomma, il numero dei giovani era visibile. Dall'affluenza alle urne sorpassa il 90% e questo ci dà l'idea di quanto questa elezione sia stata sentita. Molti supporter tradizionali del partito di Erdogan hanno optato verso altri partiti, molti tra l'altro si sono dirottati verso Kemal Kılıçdaroğlu anche come segno di protesta nell'attuale gestione, ma soprattutto gestione politica all'interno di un sistema rafforzato. Cioè qua la vera posta in gioco è appunto la continuità o un cambio di regime. Proprio perché questo accentramento di potere incarnato da Erdogan ha iniziato a creare dei malcontenti molto profondi. E poi c'è tutta la questione anche del terremoto e della ricostruzione. Quindi, insomma, purtroppo la Turchia ha subito questo trauma a febbraio, da cui è stato difficile e ancora è difficile riprendersi. Un altissimo numero di vittime, il governo è stato accusato di una mala gestione, insomma, a livello emergenziale. Pare che Erdogan si stia muovendo abbastanza bene nelle zone per quanto riguarda la ricostruzione, però comunque anche l'aspetto economico giocherà la propria parte, perché per ricostruire queste città, che sono state alcune quasi interamente rase al suolo, ci vorrà un discorso economico non indifferente. Ad oggi l'economia è veramente sofferente nelle grandi città come soprattutto Istanbul ed Ankara, è visibile l'innalzamento dei prezzi, quindi insomma il turco medio ha difficoltà a sbarcare il lunario. Quindi sostanzialmente queste sono le linee di frattura. E poi una linea di frattura molto ideologica e identitaria. Non da ultimo Erdogan chiuso la campagna elettorale recandosi alla moschea di Santa Sofia, prima era appunto il museo riconvertito in moschea, e chiamando a sé un vastissimo numero di turchi conservatori e anche direi islamisti, insomma con delle connotazioni ideologiche molto forti. Dall'altra parte che Kemal Kılıçdaroğlu ha optato per pagare visita al mausoleo di Mustafa Atatürk, e quindi anche qui ritorna la connotazione ideologica di un'interpretazione molto più secolare della politica e dall'altra parte una connotazione molto più religiosa e conservatrice.
Era Valeria Giannotta, direttrice scientifica dell'Osservatorio Turchia del CESPI, Centro Studi di Politica Internazionale. Quindi ora 2 settimane per l'opposizione per capire come riorganizzarsi e tentare di andare a sconfiggere il presidente Erdogan il 28 di maggio, con tante incognite, come ci raccontava Serena Tarabini. Noi in Italia per le comunali ancora stiamo votando, nel senso che i seggi sono aperti fino alle 15. C'è stata un'affluenza piuttosto bassa, 46,39% ieri sera alle 23, quindi è l'ultimo dato disponibile. Va bene, è in calo rispetto alla tornata precedente, ma nella tornata precedente si votava su un giorno solo, quindi va bene. I conti poi si faranno alle 15 di oggi per fare un raffronto, diciamo, più veritiero sulle sull'affluenza, ci sono alcuni comuni interessanti che cercheremo di raccontarvi nel pomeriggio a Muoviti Muoviti, al giornale radio, a Metro Regione. Alcuni, insomma, qui nel nostro territorio ovviamente il più importante è Brescia, ma c'è anche Sondrio, ci sono anche grossi comuni che non sono capoluogo, ma poi anche in Toscana, Pisa e Siena, in Veneto c'è Vicenza, Ancona, l'unico capoluogo di regione che è interessante perché è un po' l'ultima roccaforte di centrosinistra in una regione che per prima è stata governata da Fratelli d'Italia, il presidente di Fratelli d'Italia, e pian pianino insomma si sono presi un po' tanti comuni, vediamo se Ancona resisterà. Noi abbiamo il blocco pubblicitario delle 9 e poi con Prisma passiamo alle questioni interne, diciamo così, dopo questa prima pagina di politica estera, e parleremo della uscita di Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto dalla Rai.
Beside the news of holy war.
comunque Fabio Fazio se ne va dopo credo 40 anni alla Rai, qualcosa di simile, porta via Che tempo che fa, che è un format suo, va con lui anche Luciana Litizzetto, che ovviamente fa parte, insomma, parte integrante quanto lui del programma, e ha un contratto con Discovery. E questa cosa ha giustamente sollevato molte polemiche, anche perché il contratto da rinnovare a Fazio pare che fosse lì pronto da mesi, non veniva firmato dalla parte, diciamo, dell'azienda, che adesso fanno un po' quelli che cadono dalle nuvole, ma come, il contratto era pronto. E però questa vicenda, insomma, ce la dice lunga sull'aria che tira, non che Fazio sia stato cacciato, ma insomma evidentemente lo spazio per alcuni conduttori e conduttrici si restringerà, questo è poco ma sicuro, già si fanno nomi di chi li andrà a sostituire, va bene, abbiamo sentito Pino Insegno, Oara Borselli, Luca Barbareschi. E Massimo Alberti ha chiesto un commento a questa vicenda di Fabio Fazio a uno che la sa lunga e comunque, insomma, a parte che conosce bene Fabio Fazio, ma poi la sa, ne sa tanto di Rai, perché anche lui ci ha lavorato tutta la vita, adesso è in pensione da qualche anno, ed è Loris Mazzetti. Lui ha fatto il capostruttura a Rai 3, che è una figura centrale nella televisione, il capostruttura, ma poi, essendo anche regista, lui ha lavorato tanti anni con Enzo Biagi, è stato il regista del Fatto Quotidiano e lo era proprio negli anni dell'editto bulgaro, no? Quando Berlusconi a un certo punto aveva fatto in modo che proprio Enzo Biagi, come Santoro Luttazzi, venissero cacciati dalla nuova Rai, dove avrebbe spadroneggiato Forza Italia. E anche questa volta ci sono nuovi vertici in Rai scelti dal nuovo governo, niente di nuovo, intendiamoci, questo è un po' l'andazzo da sempre alla Rai. Però insomma un commento interessante, quello di Loris Mazzetti, che andiamo ad ascoltare.
La Rai che si priva di Fabio Fazio è una cosa gravissima per il servizio pubblico e per i telespettatori, non solo per i dati d'ascolto che Fabio da 20 anni porta in Rai, ma perché il vero padrone della televisione dovrebbe essere il telespettatore, colui che paga il canone, eccetera, e non la politica, ma questo è un vecchio discorso che è inutile farlo in questo periodo. La situazione è gravissima. In altri tempi un amministratore delegato che perdeva una star della televisione come Fazio, ne avrebbe subito assolutamente le conseguenze. Qui sicuramente c'è qualcuno della maggioranza che brinderà per aver fatto fuori Fabio Fazio da Rai 3, ma Fazio a Discovery andrà benissimo. In più non ci dimentichiamo che Discovery oggi ha partner la Warner, quindi pensate agli ospiti che Fazio porterà in trasmissione, soltanto da un punto di vista delle star americane di Hollywood, eccetera. Anche perché oggi il canale 9 è un canale illuminato, non è più come il periodo in cui Crozza andò via dalla 7, insomma, che ci mise un paio d'anni per riprendere gli ascolti che aveva sulla 7. Oggi Fazio può pensare che il suo share potrebbe essere ancora a doppia cifra anche sul canale 9, e questo è un danno clamoroso per il servizio pubblico ed è una vergogna per il servizio pubblico.
Visto quello che sta succedendo, c'è di nuovo aria da editto bulgaro, per citare dei tempi bui, insomma, all'interno della Rai?
No, non c'entra l'edito bulgaro, in questo momento è molto peggio rispetto all'edito bulgaro. L'edito bulgaro aveva mantenuto almeno, sì, Biagi, Santoro, Luttazzi erano stati mandati via, però in Rai c'era una sacca di resistenza che oggi non c'è, non vedo neanche da un punto di vista di alcuni dirigenti. Sono tutti impegnati a difendere la propria poltroncina, che forse per qualcuno diventerà una seggiolina da picnic. Ma c'è un'altra cosa che ci tengo a dire: il nuovo amministratore delegato è Roberto Sergio. Roberto Sergio è un grande amico di Fabio Fazio, si conoscevano dal tempo della Lottomatica. Vorrei capire come può permettersi l'amico Sergio l'uscita di Fabio Fazio. Ecco, se non farà nulla per impedire questo, anche se ormai sembra che la decisione Fazio l'abbia già presa, eccetera, poi immagino i ponti d'oro che faranno a Fazio, ma soprattutto alla produzione di Fabio Fazio. Ecco, il nuovo amministratore delegato, anche sul piano personale e umano, credo che non stia vivendo una buona situazione.
Mi ha colpito una cosa che diceva, quella su dirigenti impegnati in questo momento a conservare la poltrona o, come diceva, la seggiolina da picnic, perché mi ha fatto venire in mente in qualche modo, un po' d'altra forma, quello che è successo ieri con la vicenda invece di Carlo Rovelli, dove a quanto pare in questo caso senza pressioni della politica una persona esperta, insomma, in questo caso come Franco Levi, abbia deciso autonomamente di fare quella scelta che poi si è dovuto rimangiare vista la palese enormità di quello che era successo. Secondo lei c'è un gruppo di persone che vivono in ruoli di potere che, al di là delle pressioni politiche, stanno diventando più realiste del re in qualche modo? C'è proprio un clima generale che porta a queste scelte?
Ma non c'è dubbio. Io sinceramente che Levi abbia fatto tutto quanto in autonomia non credo. Credo che le pressioni ci siano state soprattutto all'interno anche degli editori, eccetera. In altri tempi una cosa di questo genere, dopo quell'intervento e quella, fra virgolette, popolarità acquisita da Rovelli, in altri tempi ci sarebbe stata la gara per avere Rovelli ospite di qualche iniziativa, eccetera. Ma prima dicevo che è peggio dell'edito bulgaro, perché nell'edito bulgaro, al di là delle sacche di resistenza e soprattutto l'attenzione da parte del pubblico, non ci dimentichiamo i girotondi, 1,5 milioni persone in piazza San Giovanni per la difesa dell'articolo 21, tutte cose che oggi sarebbe impossibile da realizzare, la gente è impegnata a arrivare alla fine del mese, a pagare le bollette, a cercare di pagare le bollette, eccetera. Ma comunque c'era un Berlusconi che doveva difendere 3 televisioni, e soprattutto un conflitto di interessi grande come una casa. Questo la Meloni e company non lo devono fare, quindi sono molto ma molto più libere. E poi a me risulta che, ma poi l'hanno scritto anche i giornali, che insomma qualcuno sta trattando per avere qualche ruolo e portare a casa qualche cosa, quindi da un punto di vista, sto parlando di partiti politici, eccetera. La situazione è molto ma molto peggio di 20 anni fa.
Non ci si mobilita neanche, come diceva lei, sul caro vita. Difficile pensare che lo si riesca a fare sulla televisione. Insomma, le dicevo, la situazione è peggio di 20 anni fa, però colpisce il fatto che, e qui il discorso chiaramente si fa più ampio, che in 20 anni la struttura di potere, la modalità con cui si sceglie come o non, come impostare o non impostare una televisione pubblica, e però di fatto sembra ancora identica. E poi però allora a questo punto non si può neanche stupire se chi arriva al governo fa le sue scelte.
Ma lei ha perfettamente ragione. Non ci dimentichiamo che in tutti questi anni il centrodestra, oggi, prima il centrodestra, adesso la destra-destra, non ha governato per tutti questi anni. C'è stato anche il centrosinistra che ha governato, il Movimento 5 Stelle è andato al governo, eccetera. Il problema è che esiste un sistema, una legge che governa il sistema radiotelevisivo, che è la legge Gasparri, una legge del 2004 che fu bocciata dal presidente Ciampi e poi dopo ovviamente firmò perché è rimandata per la seconda volta con minimi cambiamenti. Cioè, nessuno ha cambiato una delle leggi più ad personam che siano state fatte nel periodo di governo dell'ex cavaliere. È tutto il sistema che deve essere cambiato. Se vogliamo non far polemiche, diciamo che la legge Gasparri è quella legge che è servita per passare dall'analogico al digitale. Bene, ormai noi siamo nel mondo del digitale per quanto riguarda la televisione dal 2010 e finora non si è riusciti a cambiare, è cambiato il mondo della televisione e noi siamo ancora lì a parlare di legge Gasparri. Cioè, io trovo che sia veramente tutto assurdo. D'altra parte, che cosa significa? Significa che chi andava al potere diventava capo del governo, metteva i propri uomini. L'ha fatto il centrodestra, l'ha fatto il centrosinistra e lo sta facendo la destra-destra.
Ecco qua, questo era Loris Mazzetti, ex capostruttura di Rai 3, ex regista del Fatto di Enzo Biagi, intervistato da Massimo Alberti.
J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas, je peux très bien me
passer de toi,
comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas, je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi, je peux très bien me
passer de toi.
Sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme
9:19 minuti, siete all'ascolto di Prisma su Radio Popolare. C'è una campagna in corso che si chiama Madri Fuori, fuori dallo stigma e dal carcere con i loro bambini e bambine. Ieri era la festa della mamma e, come sappiamo, ci sono mamme in carcere, appunto, e ci sono madri in carcere oppure nelle strutture come l'ICAM qui a Milano, ma insomma private della loro libertà. Il Consiglio Comunale di Milano si è attivato su questo fronte di questa campagna e Diana De Marchi, che è la presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili, appunto in Consiglio Comunale, ieri ha visitato alcune di queste madri. Buongiorno De Marchi, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno.
Sappiamo che lei ieri è stata a San Vittore e poi anche all'ICAM, che appunto adesso poi ci racconterà meglio lei che tipo di realtà, che è un po' meno conosciuta, insomma, dai non addetti ai lavori.
Esatto, sì, noi siamo stati in realtà in tre istituti penitenziari a Bollate, con le tre delegazioni, San Vittore e ICAM, che sono i tre istituti dove ci sono le madri, perché appunto la campagna partiva proprio dalla volontà di far capire qual è la situazione delle mamme e dei loro bambini in carcere, quindi fare in modo che ci fosse appunto un sistema diverso e quindi sensibilizzare su quello che a Milano abbiamo e su quello che bisogna fare, cioè l'ideale sarebbe, e l'obiettivo è questo, di non avere le mamme in carcere ma di averle in comunità, famiglia, tutelate, protette, però gli servono investimenti e serve una nuova modalità proprio, quindi una proposta di legge che sia diversa da quelle che stiamo seguendo adesso, quindi con una esecuzione penale esterna. Questa è la soluzione che noi vorremmo.
Quante sono le mamme in carcere con bambini?
Del giorno che è stato approvato in consiglio e abbiamo accompagnato insieme al presidente della sottocommissione carcere Daniele Nauma a San Vittore, Alessandro Giungi, che è il vicepresidente a Bollate, e io invece ero delegata per ICAM. E quindi siamo andati a trovare queste madri e tra l'altro a San Vittore è stato un momento molto toccante, perché è stata con noi l'attrice che lavora in carcere da 30 anni, che è Donatella Massimilla, e che ha già una relazione con le detenute, quindi insomma ha fatto anche un lavoro che tra poco si vedrà insieme a loro, e quindi ci ha proprio messo in una situazione già di relazione costruita e quindi di vicinanza, ed è stato molto toccante. In ICAM è stato diverso, perché ICAM è questo istituto per custodia attenuata per le mamme con bambini, e di fatto è già una realtà che noi vorremmo si implementasse nel paese, finché non si arriva appunto a una diversa esecuzione della pena, cioè fuori dalle carceri, perché l'ICAM è proprio un istituto dove sono solo mamme e bambine, perché il problema delle carceri e di tutti gli istituti penitenziari è che sono pensati per gli uomini, le donne sono per fortuna pochissime, però proprio perché sono poche non hanno risposte alle esigenze che sono diverse da quelle degli uomini, e in tante situazioni non possono seguire per esempio corsi, attività eccetera, perché sono destinati agli uomini e non possono essere fatti insieme, anche i corsi professionali che appunto sono utili per trovare poi lavoro una volta usciti e per avere appunto una formazione e un orientamento lavorativo, e quindi è un sistema basato proprio in un modo che esclude le donne, che invece, anche se poche, ci sono e che quindi avrebbero bisogno di una realtà diversa, come per esempio l'ICAM, dove attualmente ci sono poche mamme, sono 4 con 5 bambini, però ieri sono arrivati anche i bambini di queste mamme che sono più grandi e stanno fuori dall'ICAM con la famiglia, quindi è stato veramente un momento di condivisione in cui si è visto quanto grande sia la fatica di queste donne, il dolore e la consapevolezza di aver sbagliato, ma la volontà di riprendere una vita diversa, e in ICAM hanno trovato una relazione col territorio e l'amministrazione, che è la buona pratica di ICAM, che appunto le aiuta a sentirsi meno stigmatizzate, perché le donne detenute madri hanno il doppio stigma, sia di essere donne detenute che poi di diventare automaticamente in questo modo nell'immaginario anche delle cattive madri, che non sono, e quindi in ICAM tutto questo invece diverse, viene elaborato, viene vissuto in modo diverso, c'è una grande relazione con l'ente locale e col territorio che fa sentire queste donne appunto madri dignitose e quindi anche capaci di educare i loro figli inserite in un percorso naturalmente che le vede essere consapevoli di quello che hanno fatto, ma anche determinate a fare una vita diversa, certo, insieme ai loro figli.
Una festa, ecco, della mamma speciale, insomma, ieri per loro.
Molto speciale, molto commovente, molto intensa, che ci ha lasciato davvero tante parole di queste donne, anche molti scritti che adesso raccoglieremo e faremo in modo anche di diffondere, perché bisogna conoscere le situazioni per sapere anche giudicare, valutare e migliorare le azioni che vengono pensate e fatte, e quindi credo che questo sia molto importante. Ieri la giornata ci ha concesso proprio questo.
Grazie, grazie Diana De Marchi, buon lavoro.
Grazie.
Era Diana De Marchi, consigliera comunale a Milano, e lei è anche la presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Consiglio Comunale, appunto. Ora tutti gli aggiornamenti dal giornale radio alle 9.30 in punto, poi torniamo in diretta per l'ultima parte di Prisma. minuti, di nuovo in diretta con Prisma per quest'ultima parte della puntata di oggi. Come il vento fra gli alberi, parlami. Come il cielo con la sua terra. Elisa e Giorgia dall'ultima edizione del Festival di Sanremo con un medley tra i loro due famosi brani Luce e Di Sole ed Azzurro.
Adesso è la verità, l'unica cosa che conta. Dimmi se farei qualcosa, se mi stai sentendo. Avrei cura di tutto quello che ti ho dato. Dimmi, siamo nella stessa anima.
Parla di te. E mi stai ascoltando.
Milano, lo sappiamo, ci tiene alla memoria della sua storia, anche e soprattutto degli eventi più terribili che sono successi qui sul nostro territorio. Oggi, per esempio, ci sarà la posa di un cippo in Viale Monza, dove c'era il cinema Eros, esattamente 40 anni fa, o meglio, ieri era l'esatto anniversario. Il gruppo neonazista Ludwig dava fuoco a un cinema a luci rosse, il cinema Eros, una strage dimenticata, eppure è la seconda strage per numero di vittime avvenuta sul territorio milanese dopo la strage di Piazza Fontana. E sempre oggi, questa sera, alla Casa della Memoria, in via Confalonieri, verrà presentato alla città un memoriale che verrà costruito su iniziativa del Comitato Non Dimenticarmi per ricordare tutte le vittime della strategia della tensione, quindi dalla strage di Piazza Fontana a quella di Bologna. È un invito quello che il Comitato Non Dimenticarmi fa a tutta la cittadinanza a partecipare questa sera alle 21, appunto in Casa della Memoria, con tanti interventi per raccontarvi di che cosa si tratta e ricordare appunto anche quel periodo. Tanto è vero che verrà da Bologna il presidente dell'Associazione fra i familiari delle vittime del 2 agosto, Roberto Castaldo, ci saranno Claudia e Silvia Pinelli, ci sarà Matteo Dendena per l'Associazione Piazza Fontana 12 dicembre, Roberto Cenati, presidente dell'ANPI provinciale milanese, farà un po', se vogliamo, gli onori di casa, perché alla Casa della Memoria ci sta anche l'ANPI, e naturalmente ci sarà il Comitato Non Dimenticarmi, il cui presidente Carlo Tombola è in diretta in questo momento con noi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Raccontiamo innanzitutto come e dove sarà questo memoriale qui a Milano.
Beh, questo è un monumento, non monumento, una installazione, forse è meglio dire, che sarà composta di 137 steli con altrettante campane, quindi sarà anche un monumento così sonoro, si potranno sentire le campane mosse dal vento, ciascuna delle quali dedicata a una di queste vittime delle strategie della tensione, di queste 8 stragi, appunto dal 69 all'80, e tutte stragi di matrice fascista, ma il monumento sarà collocato in Piazza Fontana. Siamo riusciti ad avere questa collocazione dopo un iter di 3 anni e una relazione abbastanza stretta con gli uffici comunali, con lo staff del sindaco e con gli esperti di urbanistica e verde di Milano. E la collocazione sarà sostanzialmente di fronte al comando dei vigili in Piazza Beccaria. Su quello spicchio di verde collocheremo queste steli che rappresentano per noi comitato di cittadini che si sono trovati su questo progetto, un punto di arrivo importante, ma anche di verso altre operazioni di tipo culturale e storico. Cioè vorremmo insomma che questo monumento fosse l'occasione per ricominciare, ribadire ciò che avvenne allora, ricominciare a rifletterci e a sottolineare che l'operazione che ha accompagnato queste stragi durante quegli anni fu sostanzialmente quella di cancellarne i veri responsabili da una parte, i loro fiancheggiatori, e ricostruire quindi una storia che noi vorremmo oggi invece riportare al centro dell'attenzione delle giovani generazioni e di quelli come noi che hanno visto, che sono stati protagonisti o testimoni di quello che avvenne.
Ecco, appunto, voi siete nati come un comitato di cittadini, insomma, quindi non necessariamente coinvolti, se non appunto come milanesi.
Sì, perché ci siamo domandati innanzitutto come mai Milano non avesse un monumento. In Piazza Fontana ci sono 2 lapidi dedicate a Pinelli, c'è una piccola targa sul muro della banca ex nazionale dell'agricoltura, e nient'altro in tutta la città. Per
ci sono
una
le formelle di... da qualche anno.
Sì, ecco, sì, ci sono poi le...
Però in effetti sono arrivate 50 anni dopo, ecco.
Sì, ecco, questi 50 anni pesano secondo me, cioè non soltanto per la complessissima vicenda giudiziaria che li ha segnati, ma soprattutto per il fatto che in qualche modo non è stato possibile alle autorità, al comune, ma anche alle autorità statali fare niente, non occupare questo spazio, questo problema, e ce ne siamo un po' caricati, diciamo così, il compito, perché poi tra l'altro questo monumento è totalmente a carico del comitato, cioè è una cosa... La condizione fondamentale di partenza è che non costasse neanche un euro al Comune di Milano, e così la convenzione di donazione del monumento è a carico nostro, e così i costi di installazione e fabbricazione di questo memoriale, che è piuttosto complesso, insomma, perché c'è molto materiale, sarà fatto in ferro, anche le campane sono in ferro cotto, ed è abbastanza imponente, diciamo, come
certo.
Struttura.
Beh, sarà bello sentire suonare le campane quando soffia il vento, davvero ci immaginiamo una cosa anche molto poetica, se posso dire. Comunque, Presidente, noi adesso ci dobbiamo salutare, ma questa sera l'invito è per tutta la cittadinanza, la Casa della Memoria ha abbastanza spazio, insomma, per ospitare cittadini e cittadine che volessero venire a approfondire questa vostra proposta, che appunto verrà presentata in via Confalonieri 14, se non erro, ma comunque, insomma, credo che la conoscano quasi tutti, la Casa della Memoria, a partire dalle 21. A stasera, grazie.
Grazie, grazie a voi.
Arrivederci a Carlo Tombola, presidente del comitato Non Dimenticarmi. Chiusura, un'altra proposta che volentieri vi rilanciamo da parte di Fondazione Feltrinelli, questa volta direi molto tempestiva, visto che prima parlavamo verso le 9 con Loris Mazzetti, ex capostruttura di Rai 3, di questa così fame di spazio della destra al governo all'interno della Rai. Ebbene, Fondazione Feltrinelli propone tre incontri che hanno intitolato La destra al centro. Al centro in che senso? Non che si spostano al centro, perché anzi questa non si può neanche parlare di centrodestra, evidentemente. Al centro perché appunto Fondazione Feltrinelli mette al centro di tre incontri pubblici il percorso e il pensiero della destra radicale italiana che è arrivata al governo del paese, e lo fa con tre interviste a intellettuali di area, diciamo così. Si parlerà di Italia, di Europa, anche in vista delle elezioni europee dell'anno prossimo, la prossima importante tornata elettorale. E allora, buongiorno al direttore di Fondazione Feltrinelli, Massimiliano Tarantino, ben ritrovato direttore.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora,
grazie.
Ecco, io ho già anticipato che si tratta di tre incontri con tre intellettuali con cui discuterete appunto così del pensiero e del percorso della destra che è arrivata in Italia al governo, ma che poi insomma si appresta anche a una campagna elettorale che immaginiamo abbastanza agguerrita per le prossime elezioni europee. Il primo incontro è già stasera.
Il primo incontro questa sera è una iniziativa che si chiama La destra al centro, proprio perché cerchiamo di capire che cosa succede alla destra quando conquista il potere e diventa istituzione, come il vecchio centro democristiano, come la posizione, diciamo, non polarizzata o a destra o a sinistra, ma in realtà vogliamo capire se c'è una trasformazione, una istituzionalizzazione della destra, non solo in Italia, ma guardando anche alle prossime elezioni europee. Quindi il percorso di questi tre incontri è realizzato assieme alle Grand Continent, che è una rivista di giovani europei che si occupa appunto di politica e trasformazione politica, e vogliamo capire in Europa avere la destra al governo, che ripercussioni ha per lo stato sociale, che ripercussioni ha per la nostra qualità di vita, per le scelte economiche che vengono prese, non solo appunto in Italia, ma a livello di PNRR, a livello di gestione complessiva del nostro destino. Lo facciamo a partire ovviamente dal nostro paese con il direttore della Fondazione Tatarella, ma nel corso degli appuntamenti avremo diversi ospiti europei, tra i quali anche intellettuali che sono al fianco della destra spagnola e francese, perché è importante che guardiamo anche agli altri.
Certo, e stavo pensando che è più che mai tempestivo questo ciclo in questi giorni, anche perché si è molto parlato di questo tentativo di occupazione del mondo della cultura da parte della destra, no? Di imporre una nuova egemonia in un ambiente che tradizionalmente è stato vicino alla sinistra, anche se oggi non saprei dire se poi è ancora così, anche perché non si sa più ben dire che cos'è sinistra, insomma, quindi puoi essere vicini a che cosa, ma insomma, scherzi a parte, Tarantino, che idea si è fatto lei di questi ultimi due episodi, insomma, come Fondazione Feltrinelli, rappresentanti di una grande istituzione culturale milanese, la vicenda dell'incontro cancellato e poi ripristinato dello scrittore e fisico Rovelli al Salone del Libro di Francoforte, e poi anche Fazio che lascia la RAI, anche la RAI in fondo è una grande istituzione culturale del nostro paese.
Ma io penso che sono due casi diversi.
Certo.
Il primo caso è, credo che si sia stati più realisti del re, e quindi per assecondare un trend e cercare di addirittura non mettere in imbarazzo i rappresentanti delle istituzioni governative presenti a Francoforte, come se un intellettuale libero generasse imbarazzo a un esponente del governo, si è deciso di far prevalere la linea del governo rispetto alla libertà di espressione di un intellettuale. Ovviamente tutto il contesto culturale si è ribellato in maniera abbastanza compatta e solerte, e il presidente Levi ha fatto marcia indietro, ma perché quella è una deriva verso la quale noi non dobbiamo andare, ma come paese, perché siamo una democrazia libera e matura e dobbiamo investire nella cultura libera e matura per preservare la nostra dimensione di democrazia libera e matura. Quindi è stato uno scivolone del commissario rientrato, e noi auspichiamo che ovviamente questi scivoloni non avvengano più. Nell'altro caso è un'operazione di spoil system abbastanza classica e forse anche un po' violenta nel suo essere classica rispetto all'amministratore delegato Fortes. Quello che dispiace è che non si guardi primariamente alla RAI come la principale azienda culturale, una delle principali aziende culturali europee, ma si cerchi di costruire una sorta di propaganda generalizzata, occupando più posti possibili, invece di mettersi nell'ottica proprio della rappresentanza di un'istituzione, perché poi il governo rappresenta tutti, non rappresenta la parte politica da cui proviene il politico di turno. Allora l'opinione pubblica dovrebbe avere chiavi d'accesso attraverso la cultura il più ampie e il più polifoniche possibili, e un governo virtuoso, a mio giudizio, dovrebbe mettere gli intellettuali, i giornalisti, gli operatori della cultura, gli scrittori a disposizione del pubblico, la RAI come piattaforma di accesso ai contenuti e non come strumento che veicola una parte politica. E io auspico che non ci siano dei ghetti, già sento dire il direttore di Rai 3 o il direttore del TG3 come se fosse il ghetto del PD, ma di cosa stiamo parlando? Siamo nel 2023, nella società globalizzata, nell'idea di una volontà di portare l'Italia e gli italiani in Europa e nel mondo, e stiamo ancora a lavorare sul bilancino del direttore del TG3 o di Rai 3. Voliamo un po' più alto, almeno questo è l'auspicio, e non facciamo insomma questa divisione dei pani e dei pesci che mi sembra veramente fuori luogo.
Bene, Massimiliano Tarantino, Vola Alto, Fondazione Feltrinelli, con questi tre incontri, la destra al centro, che cominciano questa sera, il prossimo sarà lunedì 22 e poi il 29 di maggio, tutti quanti alle 18.30, e poi passo passo li ricorderemo anche da queste frequenze, in modo che i nostri ascoltatori e ascoltatrici interessate possano partecipare. Buon lavoro allora a tutti voi, arrivederci.
Grazie mille, arrivederci.
E E aggiungo che, come già anticipato da Massimiliano Tarantino, il primo incontro quest'oggi è con il presidente della Fondazione Tatarella, Francesco Giubilei, ed è dedicato soprattutto ai temi dell'economia. 18:30, Viale Pasubio 5. Io vi saluto qui, vi do appuntamento con Prisma a domani mattina verso le 8:35. Buon ascolto con le note dell'autore di Ira Rubini, a seguire Tutto scorre con Massimo Bacchetta, poi Pubblica con Lele Liguori e in chiusura di mattinata di nuovo Ira Rubini con Cult. Per quello che riguarda i risultati delle comunali, vi rimando ai nostri notiziari, in particolare Metro Regione di questa sera, il giornale radio delle 19:30, quando i risultati saranno sostanzialmente chiari. E poi a un approfondimento anche all'interno di Muoviti Muoviti dopo le 17:30, diciamo in quella fascia lì, quando appunto i dati staranno arrivando. Un saluto da Lorenza Ghidini, da Massimo Alberti, ci risentiamo domani con Prisma.